perché questa sera andiamo ad affrontare una prospettiva antropologica, religiosa particolare che anche qui da noi qui in Italia ha trovato più di altre, più dell'induismo, dico, ha trovato ospitalità e esiste anche il coordinamento delle associazioni buddiste italiane. Anche qui facciamo come al solito, proviamo a interrogarci su che cosa noi pensiamo di questa prospettiva, che cosa per la conoscenza che abbiamo ci pare apprezzabile anche in vista di un nostro miglior cammino religioso dentro la vita cristiana, cristiano-cattolica, che abbiamo scelto, a cui abbiamo anche la grazia di partecipare. Ci regaliamo alcuni minuti e poi da qua ci muoviamo. Il titolo che ho voluto dare, che è il mio tentativo di provare a fare il lavoro che ho chiesto anche a voi, recita Un cammino di illuminazione. Cerchiamo di provare a entrare dentro questa prospettiva. Anche per questa volta tre passaggi voglio condividere e vivere con voi. Sul primo, una storia e una marea di testi. A differenza dell'induismo, come il cristianesimo, come anche l'islam, c'è una figura storica facilmente identificabile e anche storicamente accertabile. Perché all'origine dell'esperienza del buddismo c'è un principe cresciuto dentro la cultura induista, Siddhartha Gautama Sakyamuni, questo era il suo nome. È una famiglia reale, principesca, e ha avuto la grazia di crescere in un ambiente molto fecondo da un punto di vista conoscitivo, culturale e quant'altro, con un piccolo problema che come avveniva nelle grandi corti di un tempo tanto più orientali, per quasi 20 anni, per più di 20 anni a dire la verità, è rimasto chiuso all'interno del suo palazzo. Chiuso non era chiuso perché aveva di quei parchi intorno, ma non ha mai avuto la possibilità di contatti con la realtà esterna. Si è sposato all'interno con la principessa, c'aveva pure un figlio. A un certo punto gli succede l'avventura di uscire dal suo palazzo. E quando lasciò il palazzo per la prima volta, quella fu un'esperienza per lui traumatizzante. Quindi abituato a un luogo principesco dove non mancava nulla, dove tutto era aureo, l'impatto con la durezza della realtà per lui è stato uno shock perché no, non ne aveva esperienza. E da che cosa è stato travolto? Da una serie, tre, lui racconta, tre esperienze negative che sono state per lui impattanti. Non l'ha fatto tutto in un giorno, ma dice in 3 giorni, questa esplorazione poi è rientrato. una persona gravemente malata, una persona anziana e un cadavere. Realtà che lui di cui non aveva mai fatto esperienza. Non aveva mai incontrato una persona anziana, non aveva mai incontrato una persona malata, non aveva mai incontrato un morto. Questa cosa qui per lui è scioccante perché gli fa fare i conti con alcune dimensioni inesorabili, inevitabili della vita umana. La vecchiaia, la malattia, la morte, e questa cosa qui lo porta a domandarsi sul senso della vita. Sul senso della vita, perché intanto che ti domandi il senso della vita all'interno di un palazzo dove tutto va bene, ti dai una risposta. Se ti fai questa domanda di fronte a certe evidenze, la risposta che ti sei dato non è più sufficiente. Al termine di questa esplorazione, di questo viaggio, incontra anche uno yogi, un maestro induista di meditazione, e la sua modalità di vita rispetto a quello che ha incontrato porta Siddhartha a andare nella direzione che la meditazione può essere il modo per rispondere agli urti della vita. La capacità di tranquillità, la capacità di profondità, la capacità di interiorità di quest'uomo rispetto al dolore e alla violenza della sofferenza che ha incontrato, cominciano in lui a lavorare, perché si domanda quale possa essere il senso della vita e come si possa rispondere nella vita al problema serio della sofferenza. Per lui è così violenta, questa esperienza capitata in meno di una settimana, che decide, ahimè, mi spiace per la moglie, ancor più per il figlio, perché poi non tornerà più indietro, di abbandonare il palazzo. Decide di abbandonare inizialmente, pensa temporaneamente, pur di riuscire a risolvere questa cosa, e sa che non la può risolvere a casa sua, sta troppo bene. Allora esce nel mondo, diciamo così, e vuole prendersi una pausa per riflettere. Fin quando non trovo una risposta a come vivere nel mondo, nonostante o attraverso o dentro vecchiaia, malattia, morte, qui io non posso andare avanti. Prova vari insegnanti, prova vari yogi, cerca un po' ovunque, anche perché era a digiuno, non era molto esperto neanche di pratica induista, perché ciò che aveva sperimentato all'interno del palazzo, così racconta, non era stato particolarmente profondo. A 35 anni, dopo 6 anni di intensa pratica meditativa, gli scatta la scintilla. Io ammiro perché mi sarei torato molto prima, avrei abbandonato molto prima, non so voi, ma 6 anni pur di riuscire a trovare così, è un uomo tenace, avviene l'illuminazione, perché Buddha vuol dire illuminato. Avviene un momento di risveglio, una chiave di soluzione alla questione che lo sta tormentando. Questa è la narrazione fatta dai discepoli, dai primi discepoli, non la narra lui, ma ascoltando il maestro. C'è un villaggio preciso, in uno stato preciso dell'India, quindi a tutt'oggi c'è questa quercia, che non è proprio esattamente quella sotto la quale era, ma ecco, lì si dice che ha avuto questa esperienza sotto questo albero, mentre meditava ha avuto il suo risveglio spirituale. Notate, adesso, per avere delle grandi spanne, l'analogia con tante storie in cui c'è un momento che diventa decisivo: Abramo una chiamata, Mosè il rovetto ardente, per Gesù il battesimo, per Muhammad la prima rivelazione, la Medina. Cioè, ci sono dei momenti della vita particolarmente acuti che ti portano a rileggere e riposizionarti nel mondo, e così avviene anche per Siddhartha. Al termine di questa illuminazione, per la prima volta annuncia il suo verbo, annuncia la sua parola, annuncia la sua strada, condivide la sua esperienza spirituale. Anche qui non lo fa sotto la quercia, sotto l'albero dove ha ricevuto l'illuminazione, ma anche qui nel Parco delle Gazzelle, vicino a Benares, c'è anche una data, 528. A cinque discepoli che erano intorno, racconta la sua esperienza spirituale e cosa lui ha compreso nella vita e in maniera particolare come rispondere al problema della vita. Siccome c'è la sofferenza, come faccio ad essere felice? Spero vi siate fatti ogni volta ogni tanto quella domanda qua. Questa qui è la domanda che tormenta lui e che lo costringe a cercare una risposta profonda. Questo è l'inizio del buddismo, cioè di quella modalità di provare a interpretare la vita e anche la meditazione induista o tutto il mondo, la galassia induista, alla luce dell'esperienza di Siddhartha, che decide di dedicare tutta la sua vita non più ritornando a fare il principe, ma andando ad annunciare al mondo, al suo mondo, l'intorno in India, che c'è una possibilità per non essere schiavi della sofferenza. In questo passaggio lui non ha mai rinnegato la grande tradizione induista, ma l'ha profondamente riformata, perché dice che la verità della meditazione dell'interiorità deve portare a emanciparsi dalle caste, emanciparsi dai libri canonici, non ci sono libri normativi, devi emanciparti dagli altri perché devi trovare tu la tua strada. Perché è attraverso solo la tua meditazione interiore che puoi riuscire a intuire come non essere schiacciato dalla violenza o dalle fatiche della vita. Anche qui, tanto per saperlo, noi li chiamiamo buddisti, ma loro non si chiamano buddisti, usano Dharma, la grande via, quell'ordine, perché lo riprende dall'induismo, è il Buddha Dharma, cioè è quell'ordine, quella modalità di trovare una strada che prende ispirazione dal Buddha. E qui Dharma non è più l'ordine cosmico del divino che tutto abita, come era nella grande tradizione induista, ma qui il Dharma è una dottrina, una tecnica di meditazione di interiorità che trova negli insegnamenti del Buddha, di Siddhartha, il suo capostipite, la sua origine. Quindi via tutti i bravini, via tutti i sacerdoti precedenti, via tutti i libri precedenti, è sufficiente quello che mi insegna il Buddha. Per questo il buddista non riconosce i testi induisti precedenti. Non è come per cristianesimo e ebraismo che dice: ah, vabbè, arriva Gesù, ma Gesù è il compimento di quelli precedenti, quindi mi tengo anche l'Antico Testamento. Qui no, arriva e questo nuovo arrivo elimina tutti gli altri, non sono riconosciuti. Ora, nonostante il Buddha abbia detto che non ci vogliono e non ci sono dei libri sacri di riferimento, in realtà il Buddha Dharma, l'andare avanti e i discepoli che hanno raccolto i detti del Buddha, li hanno messi per iscritti, li hanno commentati, hanno fatto diventare enorme, enorme la quantità di libri a cui il buddismo di per sé si riconosce. Perché non c'è un testo scritto, non c'è un testo sacro, non c'è un Vangelo. Non ha scritto nulla il Buddha, ma non c'è neanche un Vangelo, come per noi dire, c'è uno scritto normativo, ma ci sono tanti scritti, tanti, che le varie esperienze di chi poi ha seguito il Buddha è andato avanti a commentare. Provo a fare l'analogia anche qui imperfetta con l'ebraismo e il Talmud, cioè per un ebreo, certo che la scrittura è scrittura, ma il commento alla scrittura ha valore quasi tanto quanto la scrittura. E non si ferma, va avanti, lo fa ai margini, lo fa al maestro tal dei tali, poi c'è l'altro maestro, in base all'esperienza di interpretazione e di vita religiosa dei vari maestri, continua questa parola sacra che parla anche attraverso gli interpreti che oggigiorno ti aiutano a entrare dentro la verità. Ecco, anche qui mutatis mutandis, un po' per analogia, per capirci, per il buddismo non c'è neanche un testo del Buddha, non c'è un testo sacro, ci sono le raccolte dei suoi detti, ma poi ognuno, ogni struttura, ogni storia di interpretazione è diventata canonica. E quindi loro stessi, i buddisti, parlano di diversi canoni. E adesso ve ne voglio parlare, ve ne voglio dire alcuni. Quello più storico, il primigenio, è il cosiddetto canone Pali. Sono 57 volumi. Cinque, e quando dico volumi, non è come la Bibbia dei libri, no, no, volumi. Volumi, sono proprio volumi. E capite che, insomma, ecco, tra l'altro suddivisi tra regole di vita per i monaci, sermoni del Buddha e un po' di riflessioni sul mondo, l'ordine cosmico, l'uomo, il mondo, la vita, un po' di tutto. Quindi se avete voglia poi di andare, non sono tradotti integralmente in italiano, alcune cose si possono trovare, bisogna ringraziare la UTET che ancora negli anni 70 ha fatto questo grande lavoro, almeno i testi più importanti, di renderli accessibili in lingua italiana, perché altrimenti chi di voi sa il Pali, ecco, che è un incrocio tra il vecchio sanscrito e un po' di lingua indo-tibetana, è un po' complicata la faccenda. C'è il canone cinese. Beh, se sapete il cinese, siete svantaggiati perché qua sono 2184 testi. Cioè, capite che uno non può vivere neanche una vita per andare a leggerseli tutti? E tra l'altro bisognerebbe aggiungere anche 3136 supplementi. Ecco, c'è, e questo è un rotolo perché anche loro, come noi, all'inizio non scrivevamo volumi sulla carta e quant'altro, e quindi più antichi abbiamo anche dei capolavori dell'umanità molto molto antichi conservati in monasteri buddisti. Ma il migliore è il canone tibetano, perché questo è quasi tutto, la scaffalatura, quasi tutto il canone tibetano, in cui ci sono due raccolte, il Kangyur e il Tangyur, con, vedete, la quantità spropositata di testi. E quindi capite che parlare del buddismo, io voglio vedere chi in Italia può parlare seriamente di questa cosa avendo letto i testi, perché poi se non leggi i testi c'è il rischio, magari ne hai letto uno, sì, ma poi il resto, e quindi non è facile parlare di questo mondo che è ancora più complesso rispetto al mondo induista. Già il mondo induista non è facilmente afferrabile, ma la galassia buddista o il mondo buddista in realtà vero, e ritorno indietro, che soprattutto il canestro della dottrina, cioè i sermoni del Buddha, sono quelli di riferimento, e quindi io mi appunterò soprattutto lì. Ma poi capite che ci sono tradizioni al loro interno, non dico come cattolici, ortodossi, protestanti, ma in base ai canestri e ai grandi canoni che scegli, poi c'è anche una modalità di vivere lo stesso riferimento al Buddha molto diverso. Quindi non immaginate che i buddisti si autoriconoscono tra di loro, perché se segui il canone cinese è una cosa, il buddismo cinese è una cosa, il buddismo tibetano è un'altra cosa. Perché sono davvero delle sottolineature, non sensibilmente, ma decisamente diverse. Ma noi adesso su questo non vogliamo questionare, ci interessa sapere di che cosa stiamo parlando, e per questo dato una storia e una marea di testi. Va bene. Ma se dovevo almeno andare all'osso dell'esperienza primigenia che Siddhartha ha voluto consegnare per riuscire a comprendere perché la meditazione aiuterebbe a risolvere il problema dell'aver incontrato vecchiaia, malattia, morte, come faccio a orientarmi? il Buddha non ha parlato a tutti nello stesso modo. E ad alcuni ha detto alcune cose, ad altri ha detto altre cose, ad altri altre ancora. Nel suo intento, immaginando di semplificare, o meglio, di adattare in base alla vita di ciascuno l'insegnamento. C'è l'insegnamento chiamato anche via piccola, quello proprio basic, non so, livello base, 6, per arrivare al 6, per riuscire a evitare la sofferenza proprio almeno nelle questioni più fondamentali. Dopo ci entreremo. C'è il livello avanzato, chiamato via grande, forse avrete ancora sentito, scusate, il buddismo Theravada, Mahayana, non so, ci sono delle parole, la via grande, la via piccola. In questo, se tu hai superato il primo livello, poi ti dai molto più da fare rispetto agli induisti, molto più da fare, a favore anche di una compassione universale. Di una compassione universale, una presa in cura degli altri. È un livello a cui puoi arrivare. All'inizio non parti da lì, prima devi fare tutto il tuo livello su emanciparti dalla sofferenza. Aspetta, mando di nuovo qui. Poi arrivi al secondo livello, il terzo, ecco, il terzo è per quelli avanzati, questo è proprio il corso avanzato, non so, è A1, B1 e C1 con le lingue, non lo so, questo è il livello del, qui diventi professore buddista. Cosa vuol dire professore buddista? Cioè tu arrivi a una illuminazione interiore, non fai solo una pratica che gli altri ti hanno insegnato per avere un'idea, per noi arrivi, non so, la visione mistica. Arrivi a un livello che non è raggiungibile da tutti, è un livello che necessita di anni e anni e anni di lavoro. E è la via di diamante, che normalmente, normalmente, perché ci sono anche dei casi, però normalmente è raggiungibile solo dai monaci. Non è detto, ma normalmente è raggiungibile dai monaci. Di che cosa stiamo parlando? Allora, noi non parleremo della via del diamante. Se volete, andate in gioielleria e lì trovatela. Io non parlerò neanche della via della saggezza, perché è come dire, molto interessante, però su questo, come dire, un po' di struttura ce l'abbiamo anche noi. Trovo molto, molto fecondo invece spendere due parole sul punto di origine, che ha a che fare con la esperienza originaria, quando ha dovuto trovare un modo per superare la sofferenza. Quindi immaginatevi adesso la domanda: io devo insegnare ai miei figli come superare la sofferenza, come affrontare la sofferenza, come essere felici anche se nel mondo c'è malattia, vecchiaia, morte. La scelta di Siddhartha e quindi del buddismo è che ci si possa liberare dalla sofferenza se arrivi a una libertà interiore. Quindi qualcuno sostiene, non a caso, cioè non a vanvera, che il buddismo in realtà non sia una religione vera e propria, se per religione intendiamo un rapporto con Dio. Perché Siddhartha non esclude la possibilità di un rapporto anche col divino, ma non lo ritiene necessario, perché il processo di illuminazione è un processo fatto da te, sei tu che ti autoliberi. Se poi per te far riferimento alla Dea Kali ti può aiutare per la meditazione, va bene, ma non è la Dea Kali che ti libera. Magari quei testi ti possono aiutare, ma non sono quei testi che ti liberano, ma sei tu che ti liberi attraverso alcuni testi o alcune persone che ti possono aiutare e guidare. Quindi per il buddismo farsi la domanda: ma Dio esiste? Non è importante, perché la domanda importante è: ma io mi posso liberare dalla sofferenza? E per liberarmi dalla sofferenza non è necessario un Dio. Per liberarmi dal male non è necessario un Dio. La religione cristiana ha un'impostazione totalmente opposta. Il buddismo, Siddhartha, dice: io ti dico che puoi liberarti dal male, dalla sofferenza. E è un percorso che hai da fare attraverso la meditazione. Forse l'ho detto l'altra volta o due volte fa, quando io ho incontrato quelle ragazze tibetane per cui mi ha chiesto quante ore al giorno io pregavo, e io, mettendo insieme messa e tutto, dicevo: ah, 2 ore e mezza. Quelle mi hanno guardato e dire: così poco? Perché senza meditazione tu nella vita soffrirai, per essere molto stringi. Quindi, se vuoi non soffrire, la prima cosa che devi fare è meditare. Arrivare al centro della tua interiorità per avere il possesso di te. Infatti, tutta la struttura del cammino buddista, al di là del canone, dei quali canoni, quali testi, quali modalità, ma tutti cercano di eliminare un essere soggiogati dai riflessi della sofferenza che impattano con la tua anima. Non posso, posso eliminare la malattia? No, ma posso cambiare il mio atteggiamento verso la malattia. Posso eliminare la morte? No, però posso cambiare il mio atteggiamento nei confronti della morte. Posso eliminare la vecchiaia? No, ma posso cambiare il mio modo di atteggiarmi nella... Quindi il problema non è eliminare ciò che sta fuori di te. Secondo il Buddha è sciocco, è tempo perso, perché tanto per quanto eliminerai ci sarà sempre qualcosa. Allora la prima cosa è di trovare un modo diverso tuo perché ciò che ti dovesse capitare non ti rovini la vita. E quindi sono felice anche se abito la morte, per essere, o anche se sono super malato. Come si fa? Perché adesso l'ho tirata lunga, adesso lo dobbiamo andare al succo. Ma forse già le conoscete, 4-5 pilastri l'Islam, 4 nobili verità sono all'origine dei sermoni, dei primi sermoni del Buddha. 4. Ci sono 4 insegnamenti e attraverso questi 4 poi la strada la trovi. Primo, uso le parole della traduzione italiana ufficiale: l'insufficienza di questo mondo mutevole. Detto in maniera molto banale, ma già i greci ci erano arrivati, tutto muta, tutto cambia, tutto si degrada, tutto è morte. Perché tu puoi fare il bellino finché ne hai voglia, ma tanto prima o poi crepi. E il fatto che tu sia mutevole è strutturale con la tua condizione. È strutturale. Quindi la prima cosa con cui devi rappacificarti è: io soffrirò. Perché? Perché nella vita, fossi immutabile, allora stai nella posizione. Ma il fatto stesso di essere mutevole, questo ti porta inevitabilmente al decadimento, a tutto, tutta la realtà è mutevole. Vale per gli alberi, vale per gli animali, vale per gli uomini, tutti. Stai bene per un po', ma anche quando stai bene non stai tutto al 100% bene. C'è sempre qualche cosa che va storto. Anzi, dice, l'uomo è più disgraziato. Qui, se vi piace Leopardi, ecco, il Buddha era proprio la persona più ottimistica di questo mondo, anche se poi cerca la via per rappacificarsi, perché il suo punto di partenza è quella roba qui. E la cosa disgraziata dell'uomo, o che aggiunge sofferenza a sofferenza, è che l'uomo sa di soffrire e si preoccupa per la sofferenza che verrà. Sta male al pensiero di poter star male. Quella cosa che ti cambia quando stai bene, cioè, vedrai che adesso mi cambierà qualcosa. Ecco, per essere un po'... Quindi anche quando stai bene, in realtà, il solo pensiero, che non è irrealistico, che prima o poi non starai bene, quella roba lì ti rovina. L'animale sta meglio dell'umano perché non ha questo problema. Non vive così, non vive la sofferenza in anticipo, ma noi anticipiamo psichicamente, psicologicamente, affettivamente anche le sofferenze che non viviamo. Heidegger con l'essere gettato o l'essere per la morte, perché la morte poi la sua ombra su tutto la pone. Come faccio ad andarcene fuori? Quindi la prima cosa, tieni a mente questo. Tutto è mutevole, tu soffri, tu morirai e essere uomo è una condizione più faticosa rispetto a tutte le altre realtà, perché hai la coscienza e la consapevolezza anche di un male che pur non vivendolo adesso lo puoi anticipare, perché il male fisico è importante, ma il male psichico, psicologico, chiamalo come lei voglia, interiore, è ancora più preoccupante. Da dove viene il modo umano di soffrire? Perché l'uomo soffre di più rispetto a un animale? Perché l'uomo vive la sofferenza in maniera più devastante rispetto alle altre specie? La risposta del Buddha? Netta. L'uomo soffre di più perché desidera di più. La parola chiave, il grimaldello, è il desiderio. Vi faccio un esempio. Se io desidero prendere 30 a un esame, prendo 28. Poi sto male, piango, cose reali, che c'ha pale e copale normalmente sulle ragazze, perché i ragazzi non si fanno di queste menate. Perché se tu desideri il 30, non lo prendi, quella roba lì ti impedisce di essere felice. Perché il desiderio è l'origine più profonda della sofferenza interiore, psichica tua. Desideri la salute, stai male, stai più male. Desideri avere un figlio, non ce l'hai, stai ancora più male. Desideri avere un ragazzo, una ragazza, e il desiderio è la radice. La radice che rende la sofferenza umana più sofferente si annida nel desiderio, che è l'origine della sofferenza. Quindi, qual è la terapia? Il fine è arrivare alla liberazione perfetta, alla illuminazione suprema, cioè emanciparsi dal desiderio. Perché se io non desiderassi il 30 e riesco a liberarmi interiormente da questa ossessione, io col 28 sarò contento. Se io mi emancipo dal desiderio di essere in salute, io anche se fossi malato, sto bene. Se io mi emancipo dal desiderio di avere un figlio, anche se non l'avessi, sto bene. E fate tutti gli esempi che ne avete voglia. Perché se la radice della sofferenza tutto muta, ma la mutazione o la mutevolezza per l'umano è più dolorosa, perché il desiderio amplifica l'inverosimile. Quindi emanciparsi dal desiderio è la strada. Quando arrivi alla illuminazione, è quella roba lì, sei emancipato dal desiderio. Se avete studiato un po' di filosofia greca con la tarassia, l'immutabilità, non è la prima volta che nella storia della cultura una via del genere viene un po' intercettata, ma Siddhartha la rende culturalmente e anche poi delle tecniche per arrivare a diventare imperturbabile, intoccabile, cioè tutto quello che succede non ti squassa, perché tu ti sei emancipato da quello che ti fa stare male. Perché il fine non è arrivare solo dopo, ma già qui arrivare al nirvana, che oltre a essere il nome di una grande band, di Kurt Cobain, anche se insomma la sua vita nel mio proprio capolavoro, è nirvana, se non li conoscete andate a sentire, perché c'è alcune canzoni, c'è una roba, va bene, chiusa la parentesi, il nirvana è nulla. La parola nirvana vuol dire nulla, Cioè, io non desidero nulla, arrivo a il completo dominio di me per cui niente, ma davvero niente, mi tocca, niente mi fa star male. E quindi mi devo emancipare anche dal desiderio del bene, anche dal desiderio della gioia, anche dal desiderio, perché ogni desiderio, non solo i desideri negativi o cattivi, ma ogni desiderio è radice di sofferenza. Quando i nostri adolescenti o qualcuno che è stato scottato più volte in amore dice basta, non mi innamorerò più perché non voglio più soffrire, non lo sa, ma questo è buddismo d'accatto. Perché la questione è seria. Qual è il modo per non soffrire? Devo emanciparmi. Emanciarmi. Perché se vivo una relazione, desidero, starò male. Punto. È inevitabile. E quindi se non voglio stare male, non devo avere questi legami. È per questo che poi i veri illuminati sono i celibi, i monaci. Perché se ti sposi, presumo che un po' di desiderio tu ce l'abbia, presumo, almeno un pitini, almeno all'inizio, ma già lì c'è qualcosa che non quadra, qualcosa che affatica. E guardate che è potentissima, come struttura, è potentissima. Io lo racconto sempre perché ringrazio San Faustino, dove sono stato al Carmine per un po' di anni come curato. Io ho partecipato solo una volta a un funerale buddista, tra l'altro di un ragazzino. A un funerale buddista nessuno piange. Tu vai a incontrare una mamma, un papà di un bambino, ovviamente di chi pratica, questi non piangono. Non piangono. Per noi è inconcepibile, è tuo figlio, ma per la loro cultura e la loro struttura è dato per scontato. Quindi io a me venivano i lacrimoni, a loro no, e io ero il non emancipato, il non ancora introdotto nella via dell'illuminazione, eccetera, eccetera, eccetera. Per questo vi ho detto forse già l'altra volta, adesso non mi ricordo, che Roberto Baggio è buddista come io sono figlio della Befana. No, perché dopo si dice, sai, sapete che Roberto Baggio dice di essere filo buddista e c'è cioè, il buddismo è una roba seria. Questo va a caccia, ma io sei, c'ha moglie, marito, c'è cioè, il buddismo è una roba seria, siete seria. Cioè se lo vuoi prendere sul serio, figliolo caro, cioè, questa è una strada no, non da poco. Come faccio ad arrivare qui? Allora torno indietro, tutto è mutevole, devo emanciparmi dal desiderio, l'origine della vera sofferenza è il desiderio, devo emanciparmi dal desiderio e ho capito. Come faccio a emanciparmi dal desiderio? Perché se riesco a emanciparmi dal desiderio non soffrirò più così tanto. E qui il Buddha ha insegnato l'ottuplice sentiero. Retto intendimento, retto impegno, retto che normalmente è raffigurato con una ruota con 8 raggi. Quindi questo per molti è uno, se non il simbolo buddista. Per come faccio a raffigurare o avere un simbolo del buddismo, ecco la ruota con 8 raggi indica la tecnica, sono proprio delle tecniche di meditazione per arrivare a questi passi, perché è proprio lunga. Adesso dico una cosa un po' irrispettosa, però spero di farmi capire. Non so se conoscete Scientology, cioè queste tecniche di meditazione interiore, di autoconsapevolezza di te che devi andare. Ecco, Scientology non è così seria come il buddismo, ma per capire, per intendere, è una tecnica di meditazione che devi fare tu, devi farlo proprio tu. Non è che ricevi un sacramento, non è che ricevi un aiuto da un Dio, non è che ricevi un perdono da un Dio, è un tuo capacità di autodominio che ha degli step e man mano vai avanti, se riesci ad andare avanti, man mano ti emancipi dal dolore, dalla sofferenza, dal non star male, eccetera, eccetera. Quindi la promessa è, guarda che è possibile davvero non stare male, perché l'ha provato Siddhartha, l'ha provato i suoi discepoli, tanti altri l'hanno provato. Però, che dire, cosa dire, come dire, che cosa il buddismo o la modalità con cui Buddha interpreta la possibilità di una via interiore. Che cosa il buddismo e la sua interpretazione può dire o dice o rimprovera al cristianesimo? Perché noi vogliamo cercare di capire che cosa si può imparare, che cosa può tornare utile o interessante. La prima cosa è che il buddismo, secondo il buddismo, è compatibile con tutte le religioni. Perché tu potresti fare la tua religione cristiana, secondo i buddisti, secondo il cristianesimo no, ma secondo i buddisti tu puoi vivere la tua religione, la tua devozione a Dio, che si chiami Gesù, che si chiami Allah, quel che te ne toglio, ma non dimenticare di vivere la pratica della meditazione interiore. La liberazione non viene da fuori, ma viene da dentro. La liberazione non te la può regalare un altro, ma te la devi conquistare tu. Quindi il buddismo ha certe assonanze con la struttura anche dell'ego al centro della modernità e della postmodernità. Sono io che mi libero, io che mi salvo, io che mi devo emancipare. Non è un Dio che arriva da fuori, ma è un cammino mio, mio. Due, il cammino è mio, e non dico me lo gestisco io, ma qui potremmo anche dire così, in realtà è una religione senza Dio, cioè è una struttura religiosa, è una proposta di dimensione, di interiorità, di spiritualità senza relazione esplicita con Dio. Noi diamo per scontato che se c'è una religione ci sarà anche un Dio. Il buddismo, per la prima volta in maniera molto forte, prima che arrivassero certe spiritualità magari New Age o contemporanee, molto forte ante litteram, perché qui sono migliaia di anni, propone una possibilità di approccio all'interiorità senza la necessità di riferimento a un divino. E questa cosa qui, che la salvezza e l'incontro con la felicità avviene attraverso una ricerca interiore, attraverso la meditazione, e non un aiuto da parte di un altro, è una sfida enorme che il buddismo lancia a tutte le religioni che dicono è necessario avere un Dio. Perché i buddisti dicono, noi, diciamo così, alcuni di noi, a questo livello di stare davvero bene, di questa pace profonda, arrivano. Voi con il vostro Dio non ci arrivate. State male, siete attaccati al denaro, alla casa, ai figli, siete attaccati, attaccati. E questo distacco dalle cose, voi no. Siete ancora, come dire, alla preistoria della spiritualità o dell'interiorità, perché siete ancora attaccati. Dopo fate anche la meditazione, magari leggete anche un testo, fate anche delle preghiere, ma in realtà quella roba lì non è vita interiore, perché è ancora molto 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 superficiale, perché poi nella pratica si prevedono distacco anche dal cibo, dal sonno, cioè robe molto 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 strong. Non so se conoscete o avete mai intercettato cosa vivono e cosa fanno, anche solo per curiosità, i monaci buddisti nella loro giornata. Cioè ecco, una roba bella, bella, bella gagliata. Non è certo una spiritualità per mollicci, perché non parti neanche, perché qua è proprio molto forte, e un dominio molto forte anche su di sé. E sapete che ci sono quei casi studiati di chi arriva a una tarassia tale da, non dico autoibernarsi, non so che termine avere, ma da rallentare a tal punto anche la circolazione da riuscire a vivere in stati per mesi, dicono anni, io non sono mai andato a controllare. Così, stanno lì, fermi. A cosa arrivano? Quindi hanno fatto degli studi, delle ricerche, perché cosa riesce la mente umana, Qui non è un Dio che ti dà questa grazia. La mente umana nel controllo su di te, a tal punto che controlli anche le funzioni vitali. Diventi dominatore di tutto. E ti allunghi pure anche un po' la vita. Va bene. Adesso. Fate subito gli antibuddisti, ostre, perché anche a me viene da subito. Io adesso cerco da qui dentro dire, io voglio insegnarti una strada per non essere succube della sofferenza. E quindi, ecco, questa è la via. Ci lasciamo un minutino per dire, perché spero che nessuno di voi voglia diventare veramente buddista, spero. Sì. Anche solo per vostro marito, moglie, figli, o legami, amici, o quel che l'è, nello stesso tempo provo a raccogliere alcune indicazioni perché la fuga dal mondo, il distacco dal mondo, l'ascesi, non solo monastica, ma anche di tanta parte della spiritualità, anche cristiana, non è una cosa banale. Perché diventare profondi interiormente senza un distacco, dopo che cosa voglia dire il distacco? Però vorrà dire qualche cosa. Come riuscire a non lasciarti prendere un po' troppo? Ecco, però ci lasciamo un attimo, un minutino per pensarci su che cosa anche questa modalità di vita o di ricerca della pace, della profondità, potrebbe anche suggerirci, e poi due parole volentieri andiamo a scambiarcele.